Mogę te same stąd testa. Mogę wuj. Mogę mam na te. Taki sei. Sei baba. Sei kardinale. O sei barone. Perché senza i manco barone chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da certe castelli. Chi so? So mannezza. Popolo. Sei una mannezza. E voi mette bocca. Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
Questa Impatto comincia alle 17.38 sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E allora partiamo subito con la scaletta di oggi. Cominceremo parlando di cementificazione. Andremo a sentire il coordinamento contro la cementificazione di Santa Maria delle Mole che ci racconterà, qualcuno di loro ci racconterà della nuova determina sul resto del progetto di cui avevamo parlato prima di Natale. Proseguiremo poi parlando di Albano, perché come già accennato è stata sbloccata, diciamo, l'apertura del cantiere dell'inceneritore, quindi vi racconteremo di come è andato il presidio al GSE ai Parioli lo scorso venerdì. Parleremo poi della sospensiva, non è un gioco di parole, del Consiglio di Stato per gli sversamenti stabiliti dal decreto Sottile, e poi parleremo di prossimi appuntamenti e di garre elettorali riguardo alla questione Monnezza, e ci sarà da ridere. Nel frattempo ricordiamo il nostro contatto, se volete raccontarci di qualche comitato che si muove contro le nocività, comitati singoli, chiunque insomma si stia battendo per fermare la devastazione del territorio che ormai è diventato sport nazionale, contattateci a impatto@ondarossa.info, oppure potete telefonarci anche in trasmissione se volete intervenire. Ovviamente i microfoni sono aperti allo 06 49 17 50.
Quando sono sbronzo
ti amo di più,
quando io sono ubriaco
mi piaci di più.
E allora torniamo in voce, siamo in collegamento con un compagno del coordinamento Stop Cemento. Pronto Davide, ci senti?
Sì, ciao a tutti.
Ciao. Ciao, benvenuto a Impatto ancora. Ascolta, ci vuoi un po' raccontare quali sono gli ultimi aggiornamenti? L'ultima volta, che anche facendo un po' un riassunto delle puntate precedenti, visto che magari non tutti gli ascoltatori e ascoltatrici si ricordano di che progetto stiamo parlando e insomma dell'entità delle cubature di cemento che vi vorrebbero sversare sotto casa.
Va bene, allora senza fare un quadro di tutto quello che è successo, osservandoci appunto dico ciò che è accaduto negli ultimi mesi, sempre praticamente negli ultimi mesi, proprio quando la giunta Polverini è già stata dimissionaria, sono uscite due delibere di giunta, una dopo l'altra, una alla vigilia di Natale, una poco prima di Natale, una la settimana scorsa, proprio all'ultimo in scadenza, prima che cadesse la giunta apposta. E in queste due delibere di giunta praticamente parte l'iter politico, l'iter amministrativo, scusate, che dà il via libera a due delle concessioni, una abbastanza piccola, tra virgolette, 90.000 metri cubi, fondamentale però per loro perché da lì parte dallo snodo di una tangenziale che apre il cantiere a tutte le altre aree interne, e l'altra più grande, quella di Eco Village, che qua parliamo di 480.000 metri cubi, legata ai grandi palazzini di Roma, per cui appunto Parnasi, Comparsi Italia, Giannini, eccetera, eccetera. E praticamente quindi con una sorta di colpo di mano la regione, in accordo appunto con l'amministrazione comunale di Marino, hanno provato a dare una svolta a un progetto che fino adesso si era mosso solo su atti politici, perché mancano in tutto questo piano del Divino Amore, in tutta questa questione che prevede appunto oltre 1.000.000 metri cubi di cemento su quest'area, che porterà a una speculazione di edilizia residenziale che porterà ad arrivare nella zona più di 15.000 nuovi abitanti, una sorta di Santa Maria delle Mole 2, se contiamo che Santa Maria delle Mole come frazione oggi ha neanche 15.000 abitanti, quindi si parla di un nuovo paese ex novo. Tutto quest'altro si era mosso solo su una linea, diciamo, politica, perché non niente si era ufficio amministrativo, non c'erano state conferenze dei servizi, non c'era stata una vera e propria variante, c'era stato un accordo di programma tra il Consiglio, l'amministrazione di Marino e Cipone, allora ancora giunta Polverini. E a questo accordo di programma che è seguito, quindi si è svolto un iter del tutto illegittimo per una serie di mancanze di illegittimità di fondo, come il fatto che la provincia non è stata convocata, non c'è stata una conferenza dei servizi, non si è passati all'iter quello di norma che prevede le controdeduzioni, delle deduzioni, il fatto che i progetti debbano passare prima al Consiglio Comunale regionale, poi essere votati al Consiglio Comunale. Quindi sono stati saltati tutti questi passaggi intermedi per evitare tutta una serie di controlli, per evitare appunto tutta una serie di passaggi sia burocratici, ma soprattutto per violare tutta una serie di norme, leggi regionali, di piani paesaggistici, anche la stessa valutazione di impatto ambientale non è stata fatta, è stata fatta al suo posto un'altra valutazione, la valutazione ambientale strategica, che poi anche quella è stata estromessa. Insomma, con una serie di escamotaggi hanno cercato di evitare tutti quindi i passi burocratici normali, così come almeno vuole l'urbanistica attuale. E adesso, nell'ultima appunto settimana, si è tentato questo nuovo colpo di mano e è iniziato proprio l'iter amministrativo, e quindi nel giro di qualche mese, se la situazione non si sbloccherà, potrebbe partire il cantiere. Ed è per questo quindi che abbiamo cercato di fare un nuovo ricorso che si unisce al primo ricorso, quello che riguarda l'accordo di programma in toto, la variante anche su Nettale, ricordiamo, che cercherà di aggiungersi appunto al primo, e prende in questione proprio il fatto, si concentra appunto sulla questione del mancato accordo di programma, dell'accordo di programma, e quindi proprio di questo tra virgolette inganno che è stato fatto per aggirare questo escamotage, che è stato fatto per aggirare tutta una serie di violazioni che il comune invece sta portando avanti in accordo appunto con la regione.
Senti Davide, qui insomma all'inizio del nuovo anno, in particolare il mese di febbraio, il periodo a ridosso delle elezioni, e quindi anche alla dimissionaria consiglio regionale, ha portato tutta una serie di atti molto pesanti di determine, sia per quanto riguarda il cantiere dell'inceneritore e poi insomma quest'altra operazione di cementificazione con una chiara insomma intento elettorale di assicurarsi comunque i voti di certi ambienti che hanno degli interessi in ballo, insomma così si garantisce insomma una certa
fatto che tutti mangino sulla stessa tavola. No, sicuramente qua a Marino è evidente questa atmosfera, clima che si è creato molto clientelare, come appunto stessa cosa come accade sulla questione rifiuti, a Marino è ancora più evidente nella questione legata all'edilizia, visto che gran parte poi sia dei partiti sono legati questo, a quella, a quell'altra ditta, e tutte le più grandi ditte in ballo questa volta sulla strada di Napoli sono tutti i più grandi palazzinari romani. E a Marino poi non è un caso che appunto quello che oggi è il sindaco cerca di fare il salto in regione e provare a muovere ancora meglio questo, questa macchina che hanno messo in piedi di concessioni facili, di atti d'obbligo violati, di violazioni di quel piano, quella, o con quell'altro piano paesistico e via dicendo. Quindi è evidente che nell'ultima magari settimana si è tentato proprio di accelerare il gioco per magari
per assicurarsi dei voti a livello delle forze imprenditoriali che stanno operando in questo momento. Ok?
Poi volevo appunto pure sottolineare il fatto che senso in queste determine poi si sottolineano tutta una serie di punti che continuano a risultare abbastanza ambigui per varie ragioni. Il fatto che risulta evidente comunque che oggi loro tentano di sottolineare come la costruzione del Divino Amore in verità è stata una diminuzione di quello che prevedeva l'originale piano, piano regolatore, la variante, perché non parliamo di piano regolatore in questione, o del fatto che hanno fatto una serie di dislocazioni di cubature da una parte o dall'altra, ma comunque il dato che poi risulta evidente è che in tutta quella zona che oggi è ancora Divino Amore, che quindi è una vertenza che è ancora molto via, perché è ancora possibile fermare una speculazione che ancora non è partita, se non sulla carta, dall'oggi al domani vengono previste zone edificabili, zone residenziali dai centinaia di migliaia di metri cubi, zone commerciali, si parlava di fantomatici progetti di stadi di baseball che poi non esistono sulla carta. Quindi comunque c'è proprio l'idea di costruire un paese ex novo senza mettere poi in questione tutte le altre problematiche che già gravano sul territorio dei Castelli, appunto dal problema dei rifiuti al problema ambientale legati all'acqua, al territorio, ai problemi legati alla sanità e via dicendo.
E certo, cioè continua a speculare su territori che considerano a livello di mercato di pregio e dove possono ancora incassare qualche soldo attraverso la speculazione, però insomma è evidente che poi il risultato è un paesaggio dove non ci sono servizi e la qualità dell'acqua è pessima e comunque sia il livello, la qualità della vita si abbassa notevolmente proprio per la presenza di una popolazione che il territorio non riesce a sopportare. E quindi noi riassumiamo, insomma, sono arrivate queste determine che prevedono altri 480.000 metri cubi di cemento nella zona che è tra il appunto quadrante Ardeatina e Nettunense, e sono insomma i pascoli che confinano con poi che portano proprio al quadrante del santuario del Divino Amore.
Sì, infatti, mentre invece la prima determina cerca invece di sbloccare la prima area, che è quella più a ridosso del versante Appia di Santa Maria delle More, da cui appunto poi si snoda quella tangenziale che attraversa tutto quello che oggi è ancora Divino Amore.
Ok, allora Davide, noi ti ringraziamo e ci risentiremo per le iniziative che insomma ci saranno da qui alle prossime settimane e insomma un arrivederci.
Sì, ricordo a tutti salutare appunto che l'assemblea comunque si vede ogni lunedì a Santa Maria delle Mole alle 9:30 in via San Paolo Apostolo nei pressi della stazione di Santa Maria delle Mole, e ricordo a tutti appunto chi potesse di sostenere anche la vertenza dell'assemblea contro la cementificazione.
Allora, un ringraziamento e un risentirci.
Ciao a tutti. Du hast mich. Du hast mich.
hast, du hast mich. Du hast, du hast mich.
Torniamo a Impatto con un altro simpatico regalino che ci ha fatto la Polverini prima di finire il proprio mandato. Infatti, oltre alla cementificazione di Marino, si è comunque accanita contro i castelli romani, sbloccando un'altra determina per quel che riguarda l'inceneritore dei castelli romani. Una determina che, secondo la quale questo inceneritore potrebbe accedere tranquillamente agli incentivi CIP 6 a partire dal 29 marzo, quindi segna la possibile apertura del cantiere per il 29 marzo. Dopodiché un secondo documento spedito direttamente alla Coema, che è la ditta produttrice dell'inceneritore, afferma che questo consorzio AMA CEA Cerroni dovrà costruire e far partire il cantiere a partire dal 7 marzo.
Sì, la Regione Lazio diffida il consorzio Coema e il GSE, entrambi i due questi soggetti. Il consorzio Coema lo diffida a far partire il cantiere entro il 7 marzo e il GSE nella stessa data, insieme al consorzio Coema, a rendere noto il testo dell'accordo, del contratto che deve essere sottoscritto per l'accesso ai certificati verdi. Quindi è evidente, insomma, la volontà regionale di accelerare su questa situazione, chiedendo esplicitamente al GSE di sapere qual è la situazione di questo contratto per l'incentivazione della produzione elettrica per quanto riguarda l'impianto di Albano. E insomma, noi al GSE ci siamo andati proprio per chiedere spiegazioni su questa, non lo chiamiamo contratto, ma insomma è un contratto vero e proprio, insomma, che determina quanto viene pagata, sovraspagata, incentivata l'energia elettrica prodotta. Ci siamo andati a parlare e per andarci a parlare è stato organizzato un presidio sotto alla sede di questa agenzia.
Sì, perché c'è il forte sospetto che anche questo contratto che il GSE ha firmato con il consorzio di Cerroni si basi sulla delibera di Marrazzo, che Marrazzo fece passare per commissariale, ma che firmò qualche giorno dopo la fine del commissariamento della Regione Lazio sotto il suo mandato. E quindi è una cosa abbastanza, è stata una procedura burocratica abbastanza losca, che fortunatamente è l'unica cosa che il coordinamento contro l'inceneritore d'Albano è riuscito a far saltare al Consiglio di Stato.
Eh sì, esattamente, i fondi pubblici, i CIP 6 che erano necessari per avviare il cantiere non sono arrivati, proprio perché il consorzio non aveva diritto, non era rientrato nei termini della cantierizzazione dell'opera. E ugualmente in questo momento la Regione Lazio pretende l'inizio, l'avvio dell'opera proprio per cercare in qualche misura di incassare, o semmai fosse possibile, perché poi il contratto stipulato tra il GSE e il consorzio Coema rimane segreto, se è possibile incassare, sarà possibile incassare i fondi dei certificati verdi, fondamentali questi fondi perché alla luce della situazione garantiscono le linee di credito anche con le banche, che per ora non hanno nessuna intenzione di esporsi su un progetto che non ha nemmeno una lira pubblica a coprirgli le spalle. E quindi è evidente il ruolo centrale di questo nuovo di questo ente, che insomma abbiamo scoperto gestisce una bella quantità di soldini in relazione a parecchie attività legate alla produzione di energia elettrica e anche legata alla produzione di energia elettrica rinnovabile e assimilata, e questa insomma cosa dell'assimilazione ritorna, perché insomma sempre dentro questo ente vengono stipulati i contratti per i vari impianti di nuova generazione. Insomma no, è la nuova cuccagna per chi propone questi impianti, e sono gli impianti a biogas e biomassa, che vedono forte incentivazione la produzione elettrica da questi impianti, e infatti in questi mesi c'è la corsa a presentare i progetti per riuscire ad accedere a questa forte contribuzione pubblica legata a questo nuovo tipo di impiantistica. E sempre al GSE si stipulano appunto i contratti nei quali si decide quanto verrà pagata l'energia elettrica. C'è da notare una differenza molto forte tra questi impianti e il progetto di inceneritore, perché insomma gli impianti a biogas e biomassa sono notevolmente più piccoli, hanno un investimento iniziale notevolmente meno oneroso, si parla sempre per il più grandi non più di 15 milioni di euro, e quindi insomma la loro esposizione, l'esposizione dei soggetti che ne vorressero costruire uno, è insomma molto meno complicata rispetto a un progetto di incenerimento che solo per la sua costruzione ha bisogno di 400 milioni di euro di fondi pubblici. Quindi probabilmente un luogo che verrà insomma tornerà spesso nel dibattito sullo smaltimento dei rifiuti, perché insomma dall'energia prodotta dalla fermentazione dei rifiuti si produce energia elettrica, si brucia gas e si incassano un sacco di soldini. Il GSE ha accolto una delegazione per parlare appunto di questo contratto preliminare per i certificati verdi. Il GSE si è rifiutato, come insomma ampiamente si era capito, di consegnare questa documentazione, però insomma ha dichiarato pubblicamente che con un nuovo accesso agli atti che è stato fatto immediatamente sarà possibile avere la documentazione entro i consueti 30 giorni dall'accesso agli atti, e quindi insomma è stata fatta di nuovo questa operazione. L'unica nota fuori, insomma, unica annotazione rispetto all'incontro con questi signori è evidentemente l'assoluta insomma chiusura rispetto a far trapelare qualsivoglia indicazione rispetto alla natura del contratto in questione. Ci si è addirittura trincerati dietro "non conosco i fatti", e quindi insomma fa veramente ridere come risposta in una circostanza del genere, di non conoscere i fatti. E poi ci si è lamentati rispetto all'iniziativa regionale di diffida che prevede che insomma che entro il 7 marzo il GSE renda pubblico il contratto col consorzio Coema per i certificati verdi. Quindi da qui al 7 marzo staremo a vedere quali passi sarà costretto a fare il consorzio Coema e il GSE, però insomma rimane sul tavolo il fatto che le mobilitazioni vanno avanti, e il prossimo sabato 2 marzo ci sarà un presidio davanti ai cancelli da discarica per ribadire il no al progetto di inceneritore, all'allargamento della discarica di Roncigliano, e insomma, perché non ci facciamo mancare assolutamente niente, al ritorno dei camion da Roma, perché insomma questo è un grande ritorno di questa settimana e ne parleremo magari dopo una pausa musicale. Run for your life.
take the bomb.
Torniamo in voce sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre con Impatto e sempre continuando a parlare della questione rifiuti qui nella nostra regione, nel Lazio. Abbiamo una news fresca di venerdì, oddio fresca neanche troppo in realtà, ma diciamo un'operazioncina che abbiamo già visto fare diverse volte, specialmente dall'ultimo ministro dell'ambiente Corrado Clini. In pratica Clini, irritato diciamo dalla sospensione che il TAR aveva dato agli sversamenti nelle discariche della provincia di Roma, ricordiamo tra tutte Colfelice e Albano, Colfelice a Frosinone, il comune di Colfelice e anche il comune di Albano si erano mossi e avevano fatto ricorso al TAR. Il TAR aveva accolto il ricorso sospendendo gli sversamenti in queste discariche. Ricordiamo discariche molto piccole che invece secondo il ministro Clini dovrebbero accogliere una quantità di monnezza, 1000 tonnellate al giorno, che e la capienza di questi impianti non è assolutamente in grado di accogliere una tale quantità di monnezza. Insomma, Clini è andato al Consiglio di Stato e dopo una giornata di...
Sì, è entrato la mattina, la sera già aveva vinto.
Ha vinto come vinse per l'inceneritore di Albano. D'altra parte, quindi per questo dicevo, ci ricordiamo queste operazioni, perché il Consiglio di Stato è proprio il...
Retta di mano, una pacca sulla spalla.
Esattamente, e quindi... Il Consiglio di Stato ha dichiarato la sospensione della sospensiva, quindi dovrebbe ricominciare a sversare questi rifiuti nelle discariche della provincia romana. Se non che
insomma c'era grande urgenza di fare questa operazione, di portare i camion da Roma verso gli altri siti, e poi guardando le quantità erano quantità veramente esigue rispetto alla produzione dei rifiuti vera e propria, e quindi già primo elemento puramente propagandistico. E effettivamente il TAR blocca l'operazione per questo motivo, perché insomma mette a rischio la tenuta di piccole discariche con questi carichi che non sono sicuramente tollerabili per queste. Ma la cosa più divertente è che il Consiglio di Stato sospende la sospensiva perché c'è urgenza assoluta di portare questi rifiuti fuori dalla città di Roma, e la cosa è talmente urgente che si ricorre al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato gli dà ragione, c'è l'emergenza dietro l'angolo, e poi si viene a sapere che l'operazione Lama non è in grado di cominciarla prima del prossimo mercoledì, perché insomma si deve organizzare, deve prendere ancora le misure, non sanno bene che camion usare, se usa l'Ape Cross, insomma hanno qualche problema, e quindi insomma tutta sturgenza, pronti, partenza, poi via no.
No, via no. Tra l'altro, come dicevi giustamente tu, questa, diciamo, la bandiera dell'emergenza è stata sventolata dal ministro Crini proprio perché il per far sì che il Consiglio di Stato deliberasse in un tempo breve, e il Consiglio di Stato ha emesso la decisione inaudita altera parte, ovvero senza contraddittorio, cioè non ha parlato con nessuno di quelli che avevano per esempio fatto ricorso al TAR, o nessuno dei, comunque, tra sindaci e movimenti, quindi parte istituzionale, non perché il ricorso è stato portato avanti proprio da controparti, insomma da entità istituzionali, quindi il Consiglio di Stato aveva un referente più che legittimo da ascoltare, invece non sono stati ascoltati, e quindi insomma poi sono seguite tutte le dichiarazioni dei vari sindaci, di Colfelice, e anche di Pontecorvo, insomma di tutte le zone della valle, della media valle dell'Iri, del Cassinato e dell'intera provincia di Frosinone. Chiaramente c'è una forte indignazione, ci sono anche dichiarazioni come dire determinate da parte dei sindaci, che sostengono che ci sarà una risposta incisiva da parte dei cittadini, che ci saranno reazioni dure e non saranno fatti sconti a nessuno, e che già dalla mattina seguente, ovvero il sabato, sarebbe stato riattivato lo stato di agitazione proprio nella Valle dell'Iri.
E quindi insomma questa vicenda, che è puramente propagandistica per mascherare le carenze della regione rispetto al trattamento dei rifiuti, si svelano insomma per il bluff totale che sono, perché insomma in realtà i camion non partono perché ancora non sono pronti a partire, e quindi questo dà proprio il senso della poca emergenzialità che c'è rispetto all'argomento. E poi insomma, pensando allo stato dell'azienda Ama e dei propri mezzi, forse a Colfelice potrebbero cominciare a tirare un sospiro di sollievo, visto che insomma non pare che sia proprio nel tabellino di marcia insomma avviare questa operazione in maniera celere. Però insomma è evidente che il ministro Clini dentro gli organi giudiziari di questo paese c'ha un bel peso, e il tribunale si è accollato di insomma dare il via a questa operazione, perché era assolutamente necessario, l'emergenza era dietro l'angolo, solo che poi insomma a quanto pare non tutti hanno la stessa sensazione, insomma infatti i camion non partono perché non si è pronti con gli sversamenti, che poi tra l'altro, facendosi due calcoli, sono praticamente irrilevanti rispetto alla quantità totale prodotta, sono rilevanti soltanto perché le discariche in cui vanno sono piccole e quindi farebbero soltanto un danno in quei luoghi, e quindi insomma il cerchio per ora si chiude così. Per quanto riguarda la situazione nella discarica di Albano, il 2 marzo il presidio insomma ribadirà la contrarietà assoluta anche a questa operazione, perché è evidente che si rischia di veramente di mettere in pericolo la salute delle persone con questi sversamenti sovradimensionati rispetto alla capacità della discarica, e l'esposizione lì della popolazione, visto dove è stato costruito il 7° invaso, è veramente veramente una cosa preoccupante. Quindi sabato 2 marzo di nuovo presidio davanti ai cancelli della discarica, e contro l'avvio del cantiere di inceneritore e contro gli sversamenti criminali che vengono insomma compiuti dalle istituzioni, insomma
le monnezzare,
esattamente.
Through clouds upon
E diamo un altro paio di notizie sempre sulla questione rifiuti nel Lazio. Prima di passare al siparietto elettorale, volevamo divertirci un po' confrontando i vari programmi elettorali per quanto riguarda l'ambiente. E tra le altre cose che sono successe venerdì, lo ricordiamo, il presidio del coordinamento contro l'inceneritore di Albano al GSE, che è l'ente che eroga i finanziamenti a i finanziamenti dovuti ai certificati verdi, c'è stata la decisione del Consiglio di Stato di sospendere la sospensiva, quindi di far ricominciare gli sversamenti previsti dal decreto Sottile per quanto riguarda l'emergenza rifiuti Lazio. E c'è stata anche la presentazione della caratterizzazione per quanto riguarda il territorio di Riano da parte del CNR. Come ricorderete probabilmente, l'anno scorso Riano e Quadro Alto, che sono due siti in realtà a distanza di neanche un chilometro in linea d'aria, anche di meno, erano stati oggetto di interessamento da parte del nostro ministro Corrado Clini per quanto riguarda la realizzazione della discarica sostitutiva di Malagrotta. E il CNR, finalmente questo comune ha presentato questa caratterizzazione del CNR che racchiude, diciamo, le principali motivazioni per cui era assolutamente scellerato pensare di fare una discarica in quei siti. Ricordiamo che non era stato necessario andare troppo a fondo con i carotaggi perché le falde acquifere erano a fior di suolo.
Eh sì, poi chiudiamo con l'ultima news legata sempre alle vicende dei rifiuti. Insomma, a ridosso delle elezioni un po' tutti si spendono per cercare di dare acqua al proprio mulino, e il 22 giovedì scorso anche il Comune di Roma ha presentato ricorso al TAR contro la decisione di fare Monti e l'Ortaccio la discarica post Malagrotta, e quindi insomma ha presentato questo ricorso. Insomma, è evidente con lima perfettamente con le vicende elettorali, dando il segnale, insomma, ai propri elettori di opporsi a questa operazione. Quindi insomma capiremo cosa succederà e cosa si riuscirà a smuovere attraverso questo ricorso per quanto riguarda Monti dell'Ortaccio, fatto proprio da Roma Capitale.
E ricordiamoci che insomma per le elezioni comunali ce n'è ancora un po' di tempo, manca, quindi secondo me insomma ne andremo a vedere proprio delle belle.
Bentornati a tutti e a tutte, questo è Di Nuovo Impatto, e non so se ve ne, nel caso in cui abbiate messo il naso fuori dalla porta o nel caso in cui abbiate un computer davanti, forse vi siete accorti che c'è stata una, siamo nel mezzo di una tornata elettorale abbastanza schizofrenica, e ci volevamo un attimo divertire leggendo i programmi elettorali dei vari partiti per quel che riguarda l'ambiente. E questa lettura sarà accompagnata dalla lettura dei piani di Clini. Ricordiamo che è questo ministro dell'ambiente, è stato il ministro dell'ambiente di Mario Monti, ma in realtà è stato dirigente del Ministero dell'Ambiente per circa 25 anni, per cui insomma di solito quando entra un ministro nuovo chiede chi è che comanda qui, e Monti e Clini di solito alza la manino e dice io. E per cui crediamo che i programmi di questo buffometto, che ci ha dato tanti bei problemi nei mesi precedenti, credo che abbia il suo peso, e quindi iniziamo pian pianino questo confronto e partiamo dal programma elettorale del PDL, quindi partiamo dal più simpatico, dal nostro amabile Silvio, che per ora pare essere in vantaggio al Senato. E partiamo, Silvio inizia dalle infrastrutture, parla del suo programma che sarà quello di adotto un'infrastruttura, cioè una diminuzione delle imposte del 90% verso le imprese che finanzieranno infrastrutture varie, e al punto successivo c'è la TAV, si rivendica la TAV, la costruzione della TAV Torino-Lione e il potenziamento della rete ad alta velocità. E credo che questo credo che sia abbastanza implicito rispetto a quello che Clini ha già fatto. Poi abbiamo si parla nuovamente degli incentivi, quindi gli incentivi alle varie fonti energetiche, biomasse, inceneritori, eccetera eccetera. Per quel che riguarda i rifiuti, parla di realizzare cicli integrati, quindi inceneritori. Ormai queste cose vanno leggermente tradotte, però per chi ha un attimo d'occhio è veramente istantaneo fare questi collegamenti.
Solo che purtroppo non ha aggiornato il programma, si vede che Corrado Clini non l'ha avvertito, che aveva appena cambiato gli incentivi da inceneritori agli impianti a biogas e biomassa.
Ma gli inceneritori continuano ad avere i certificati verdi comunque.
Vabbè, però insomma.
Sì, no, ma Berlusconi sì. Tranquillamente favorevole, si adegua, non ha problemi. E poi una cosa che c'è nel programma di Berlusconi, perché è ovvio, è veramente il più originale di tutti rispetto agli altri, ha la possibilità di costruire in parchi nazionali, quindi la valorizzazione del sistema dei parchi per favorire imprese ed occupazione, il che vuol dire cementificazione dei parchi nazionali. Geniale. E poi spiccano di nuovo le parole green economy, smart cities, cose che verranno fuori in mano a mano in tutti i vari programmi.
Sì, sono un po' il leitmotiv dei programmi elettorali e delle varie dichiarazioni di intenti di tutte le scartoffie programmate. Poi ne parleremo magari in maniera un po' più approfondita, perché è divertente insomma proporre cose che poi nei fatti sono contraddette.
Sono nei fatti contraddette, ma in realtà se uno legge bene il programma e svela cosa c'è dietro la green economy non si contraddice.
No, infatti.
E insomma sì, per quanto riguarda i candidati invece alle regionali nel Lazio c'è assolutamente trasversale da estrema destra a estrema sinistra la parola rifiuti zero. Tutti i candidati che alla domanda come uscire dall'emergenza rifiuti posta il giovedì 21 febbraio hanno risposto praticamente tutti che la strategia è quella dei rifiuti zero.
Tranne forse la candidata di Fratelli d'Italia, che ancora si rivendica l'inceneritore di Vienna al centro della città di Vienna.
No, era la candidata della lista Monti. Però lei diciamo che non ha, oltre che gli piace tanto l'inceneritore di Vienna, non ha preclusure ideologiche.
Ah, preclusioni ideologiche neanche Zingaretti, mi pare. Credo che abbia dichiarato apertamente che verso l'inceneritore d'Albano Zingaretti non ha alcuna preclusione ideologica.
Quindi insomma è ideologia, non è economia, secondo questi signori. Però insomma è evidentemente diverso, visto che solo grazie al fatto che i soldi non ci sono che l'impianto non esiste. E quindi insomma più o meno tutti quanti parlano insomma di questa strategia rifiuti zero da applicare attraverso la raccolta differenziata. Qualcuno è un po' più centrato sul fatto di non aprire nuove discariche, qualcun altro dice apriamone soltanto quelle temporanee, ma veramente temporanee. Ma insomma poi per il resto è evidente che la proposta è praticamente improponibile, cioè non c'è niente, nessuna proposta. Si continuerà a fare quello che si sta facendo in questo momento, visto che poi proprio questo argomento è uno di quelli che dal punto di vista industriale è proprio il più difficile da ristrutturare e insomma riorganizzare per le evidenti insomma potentissime lobby che lo comandano.
Ok, veniamo invece, torniamo al nazionale, veniamo al programma del PD. Il PD che probabilmente ci governerà assieme in alleanza assieme a Monti, a occhio, perché per governare al Senato, per, stando alle attuali proiezioni, 113 seggi di Bersani si dovrebbero sommare 16 di Monti e avremo questo mostruoso governo bicefalo. E il PD parla di incentivi certi a un certo punto e andando avanti
incentivi certi, perché quelli di inceneritore non erano tanto
cioè se ci dovete dare sti soldi dateceli per davvero.
Questi rompipalle ti bloccano un sacco dei progetti e quindi diamoli certi, e parla appunto di biomasse, biogas e tutta un'altra serie di schifezze.
La green economy.
Non parla esplicitamente di inceneritori e non parla esplicitamente di TAV, questo l'ha fatto Berlusconi, il PD te lo fa perché ovviamente è il partito che se l'è spinta di più a livello regionale in Piemonte, però a livello nazionale tace. Tranquillamente.
Vabbè, ora tace, insomma, ci ricordiamo delle numerose dichiarazioni, non è che ha sempre taciuto sul piano nazionale, anzi ne ha dette delle belle.
Nel programma zitti zitti non ce l'hanno messo. Quello che va segnalato è che per quel che riguarda i rifiuti continuano a parlare di recupero energetico, recupero, 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 invece che riciclaggio, riuso. Ci sono ogni tanto, perché ovviamente queste parole, ripetendole, i politici iniziano a utilizzarle anche se svuotandole del loro significato. Poi parlano dei fondi sicuri alle varie infrastrutture, quindi probabilmente all'interno di questa strana formula ci sarà la TAV, a occhio.
Ma sti fondi non so proprio, cioè non arrivano, non circola, l'economia non gira.
Oh, alla TAV prima o poi li tireranno fuori da qualche parte.
Ma infatti Clini nella sua agenda verde sottolinea la necessità di semplificazione e trasparenza per le autorizzazioni, chiaramente, quindi questi fondi probabilmente arriveranno.
È evidente che con la grossa crisi che coinvolge tutta l'Europa e il crollo del PIL, insomma, e di conseguenza il diktat europeo di mantenere il debito proporzionato al PIL, è evidente che la liquidità da mettere sul mercato si restringe sempre di più, ed è evidente che insomma soltanto tagliando i nostri servizi essenziali avranno la liquidità per continuare a finanziare questo tipo di infrastrutture. Non c'hanno altra strada.
E dunque giriamo pagina, direi. Il PD gliene abbiamo dette abbastanza, e andiamo a vedere Grillo, la grande novità di queste elezioni. Pare che avrà il 24%, pare che abbia il 24%, chi lo sa, lo sapremo solamente dai dati ufficiali, per ora abbiamo le proiezioni che lo danno a tale cifra. E sfogliando il programma di Grillo, quello che, di cui ci si accorge è che sembra più che altro il programma di un'assemblea di condominio più che un programma elettorale. Sono una serie di punti di buonsenso in generale. Quello che ha in particolare il blocco del ponte sullo stretto e il blocco del progetto TAV in Valsusa, questo l'hanno imparato abbastanza i grillini, essendo più o meno nati all'interno di questi ambienti. Quello che invece si inizia a vedere sono i nuovi interessi che stanno venendo fuori da all'interno di questo partitino, quindi le cordate industriali a cui si sono legati, e infatti c'è un'intera pagina che parla di impianti a biogas, biomasse, incentivi anche agli impianti di taglia inferiore ai 20 kW, quindi incentivi a qualunque tipo di impianto, e soprattutto incentivazione della produzione di biogas dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti organici, quando poche righe sopra c'è scritto che il rifiuto non può essere utilizzato per la produzione energetica.
E quindi con un evidente gioco di parole truffaldino vogliono cercare ancora di far passare la frazione umida che arriva negli impianti a biogas, a biomassa, un rifiuto non sporco di altri componenti.
Sì, fingendo di ignorare il fatto che questo rifiuto umido arriva da cassonetti stradali in cui ci si butta di tutto di più, e quindi chissà che cavolo di gas vanno a bruciare questo tipo di impianti e che cavolo di Terriccio verrà fuori, cioè una schifezza carica delle peggiori sostanze tossiche.
E infatti è già insomma ufficializzato che il risultato della lavorazione degli impianti a biogas e biomassa è da considerarsi un rifiuto speciale da stoccare in discariche speciali con costi tripli rispetto alla discarica ordinaria, che insomma ricadranno senza ombra di dubbio sulla futura tassa sui rifiuti creata dall'ultimo governo, che dovrebbe entrare a regime prossimamente, che è questa famigerata Tarsu, che insomma vedremo cosa combinerà.
Quindi ringraziamo molto gli ascoltatori che abbiano votato Grillo ed abbiano scelto il nostro prossimo problema. E per quel che mi riguarda io passerei all'agenda di Monti.
Ma di Clini, insomma, l'agenda, sì, l'agenda verde di Clini per il governo Monti. Scusate, oggi sono un po' provata. Ma in realtà la cosa stupefacente è che in questa agenda la parola rifiuti non compare neanche una volta. Non viene minimamente accennata la questione dei rifiuti. Un'agenda che si articola in 8 punti. Il primo è chiaramente la green economy, un punto che insomma piace a molti, un po' perché sto green, il verde, fa un po' ambientalismo, fa un po'
serve
primavera,
coscienze.
Lava molte coscienze, però ti fa pure fare un sacco di soldi, perché come abbiamo detto più e più volte, diciamo, non è un mercato esente da danneggiamenti dell'ambiente, anzi tutt'altro. Green economy, dicevamo, decarbonizzazione dell'economia e riduzione delle emissioni, quindi pure Clini si allinea, diciamo, alla tendenza europea e globale di riduzione delle emissioni. Dopodiché, se pensiamo a tutte le emissioni necessarie per costruire un treno inutile come la TAV, se per esempio si volesse sostenere che c'è la volontà di potenziare il trasporto su rotaia, insomma, diciamo che il gioco non vale la candela, evidentemente, vista la scarsa affluenza, come più e più volte dimostrato da NotTav, dai NotTav, appunto, di quello quanto sarebbe devastante per il territorio. Ma al di là di questo, parlare di decarbonizzazione dell'economia quando abbiamo un caso come quello dell'Ilva sotto gli occhi, c'è stato un intero anno, no, di bagarre intorno all'Ilva, abbiamo ben visto che posizioni ha assunto il ministro Clini, insomma ci viene un po' da sorridere. Lista delle tecnologie verdi, questo è il terzo punto, questa lista delle tecnologie e dei sistemi verdi dovrebbe essere l'elenco, diciamo un elenco ufficiale di sistemi e dei prodotti che contribuiscono alla riduzione dell'intensità di carbonio dell'economia, eccetera eccetera. Insomma, questa lista, questa lista è uno strumento per regolare l'accesso prioritario delle imprese e dei soggetti privati a fondi strutturali, a benefici previsti dal fondo rotativo del protocollo di Kyoto, ad una riduzione del 55% dell'IVA o al credito d'imposta, che è una cosa che Clini si spinge molto nella sua agenda verde.
E quindi, insomma, un modo per far risparmiare un po' di soldi delle tasse a chi utilizzasse le tecnologie da lui sponsorizzate.
Esattamente.
Se posso do una ultima ora. Pare che Berlusconi al Senato, con metà dei seggi scrutinati, sia avanti di 20 seggi.
Vabbè.
Mentre Bersani è avanti alla Camera. Questo è uno scenario abbastanza divertente.
Ma in realtà io non trovo, insomma, non riesco proprio a percepire.
È la situazione migliore che si poteva verificare.
Che si poteva profilare, sì, ma infatti.
Vai Silvio.
Allora, insomma, continuando con questo scempio, abbiamo le contromisure per il clima che cambia e sul dissesto idrogeologico. La cosa divertente è che in un territorio come quello italiano, in cui ci sta praticamente un terremoto ogni 3 mesi, soprattutto negli ultimi anni, insomma, tra L'Aquila, per ricordare quello più eclatante, l'Emilia Romagna, ma poi anche, insomma, qualche giorno fa addirittura il Frosinate, il Lazio, cioè addirittura sono territori a rischio sismico. Insomma, questo piano presentato al CIPE dovrebbe essere lo strumento per la prevenzione dei rischi e dei danni. Dovrebbero essere attuate in Italia le direttive europee in materia di alluvioni, ammesso a pensarci, insomma, sì, mi viene da ride.
Non andrebbero costruite le case vicino ai fossi, nei pressi di fiumi, insomma, tutte operazioni che, come abbiamo visto da anche le corrispondenze che ci fanno, vengono tranquillamente ignorate, e poi il rischio, la situazione del territorio è quella che è: quando piove le acque non defluiscono e le persone, insomma, muoiono annegate.
La cosa divertente è che questo piano dovrebbe prevedere l'istituzione di un'autorità, cioè l'autorità degli 8 bacini idrografici, che era prevista dalla norma del 2006, ma che non è mai stata costituita. E quindi a questa autorità e al CIPE vanno 2,5 miliardi l'anno di investimenti, di cui 1 miliardo di risorse pubbliche e 1,5 miliardi invece di risorse private agevolate con credito d'imposta, sempre. Quindi insomma, magari se Clinici avesse anche scritto ricostruzione di Baghdad, visto che l'Aquila ormai è un territorio di guerra per chi c'è stato recentemente, insomma ancora non si può entrare in molte vie del centro presidiate dai militari, sono passati un po' diversi anni, quindi staremo proprio a vedere questo piano antisismico se ridurrà realmente i rischi. Poi dicevamo la cooperazione ambientale internazionale, bla 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 bla, a Rio de Janeiro, perché c'è stata a Rio de Janeiro nel giugno 2012 una conferenza delle Nazioni Unite, chiacchiere.
Beh, e la cooperazione, poi se magari riusciamo a sbuttare un po' dei rifiuti pericolosi da qualche altra parte, un po' di cooperazione fa sempre comodo.
Sì, in realtà qua tutta la pippa è invece sulla sponsorizzazione delle tecnologie italiane, che hanno fatto un gran figurone a questo summit Rio 20, e quindi qua praticamente dice: in questo contesto è strategico mantenere un ruolo da protagonista valorizzando i programmi bla bla bla, prevedendo misure incentivanti come il credito d'imposta per le imprese che esportano tecnologie e sistemi inclusi nella lista verde di qui sopra. Ultimi due punti: semplificazione e trasparenza per superare il collo di bottiglia delle autorizzazioni ambientali.
Infatti avevamo parlato proprio la scorsa trasmissione di uno degli ultimi regalini, ormai non li contiamo più, di questo ministro Clini, che è stato in carica circa 1 anno e mezzo ma ha fatto una serie di danni infinita, che è proprio l'autorizzazione unica ambientale, che andrebbe a sostituire la VIA e l'AIA, che sono le attuali procedure che autorizzano impianti inquinanti, che questa AUA autorizzerebbe un impianto ad inquinare per 15 anni senza controlli, tranquillamente. È come un tana libera tutti a livello di inquinamento, ed è un'autorizzazione che il programma del partito della coalizione di Monti si rivendica in tutto e per tutto. Infatti parla di la semplificazione operata dal governo attraverso l'AUA. Poi vabbè, ovviamente anche Monti si lega al carro di tutta la nuova filiera di biomasse e bioschifezze. Per quel che riguarda il programma della lista Monti, la cosa più inquietante è il fatto che voglia trasformare l'Italia in un hub energetico nel Mediterraneo.
Sì. Energetico in cui ciucciare.
Di solito
è magazzino. Tipo,
un magazzino, no. Anche un aeroporto.
Eh sì, l'hangar, sarebbe l'hangar. Quindi,
che cosa può essere? Un tipo un nodo nell'iperspazio? Non lo so, una schifetta. Chissà che cosa vuol dire questa parola, a me fa abbastanza accapponare la pelle.
Vabbè, detto questo, forse dobbiamo andare un po' di sintesi, perché stiamo già sforando.
Su per quel che riguarda Monti, io avrei finito, tanto il programma dice quattro schifezze. Quello che mi piacerebbe un attimo sottolineare è che tutte queste schifezze messe assieme, data l'instabilità e le coalizioni strane che verranno fuori, probabilmente ce le vedremo piombare addosso tutte contemporaneamente. E insomma, auguri.
Beh, insomma, allora approfittiamo dell'occasione per ricordare che chiaramente anche per chi oggi o ieri avesse speso il proprio tempo recandosi alle urne, diversamente da altri, non si aspetti insomma di aver compiuto il proprio dovere di cittadino o cittadina partecipe, perché qua ci sarà sicuramente da rimboccarsi le maniche per provare a contrastare tutte le scelleratezze e tutti gli attacchi che ci verranno sferrati contro, visto che insomma a fatica si riconoscono delle differenze già solo nei programmi ambientali, per poi insomma non vogliamo addentrarci in altre questioni, ma sicuramente insomma le differenze sono sfumature molto tenui e non marcate, quindi insomma è un invito ancora una volta a prendere in mano i nostri territori, prendere in mano le decisioni sui nostri territori, sulle nostre vite e a non permettere a nessuno di sovradeterminarci. Detto questo, Impatto finisce qui con un po' di ritardo, ci scusiamo con il tappabuchi per l'ennesima settimana di fila, ma è colpa anche di Latinoamericana che aveva fatto tardi prima, quindi lo diciamo sulle frequenze radio così tutti ci sentono. Un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Impatto e di Radio Onda Rossa. Un saluto particolare va ad Alberto e Marina.
So much blood, I'm starting to drown, runs from cold.